Ok. Ciao a tutti e tutte, benvenuti ad un'altra puntata di Telefono Rosso, la trasmissione che va in onda tutti i mercoledì su Radiogramma. E Telefono Rosso è il nome del servizio di ascolto e assistenza a lavoratori e lavoratrici promosso da Potere al Popolo a livello nazionale, quindi anche a Genova. È un servizio che è nato a seguito delle misure di quarantena implementate in tutta Italia ed è nato perché questa emergenza sta mettendo a rischio non soltanto la salute di tutti, ma anche i diritti e la stabilità economica di molti lavoratori e famiglie. E tutto senza un grande sostegno dal punto di vista legislativo, giuridico. E in questa puntata siamo con Maya e Giulio, che sono due studenti dell'Università di Genova e hanno avviato un gruppo che si chiama Come Studio Genova, appunto per diciamo, parlare delle difficoltà che in questo momento anche gli studenti dell'università si stanno trovando ad affrontare e mettendo anche a rischio appunto la possibilità di proseguire gli studi e la carriera universitaria. E ciao Maya, ciao Giulio.
Ciao.
A tutti.
E con me ovviamente c'è anche Alessio del Telefono Rosso.
Ciao a tutti, ciao.
E niente, ragazzi, appunto, presentatevi, spiegateci un po' come avete pensato a questa iniziativa, perché è nata e che cosa chiedete.
Allora, l'iniziativa e il gruppo sono nati relativamente poco tempo fa. Si parla di 2 settimane, 3 settimane. È nata perché il 26 si dovrebbe iniziare a pagare la terza rata e molti studenti non riescono a farlo. Abbiamo quindi raccolto, direi, amici e amiche o persone che avevamo conosciuto a storia. Frequentiamo entrambi storia qua a Genova e ci siamo visti una prima volta per
Sì, nei limiti della quarantena, ovviamente.
esattamente per decidere come muoverci e che cosa fare. E sono venute fuori due cose che abbiamo attuato tutte e due, direi, visto che abbiamo fatto anche il presidio ieri. La prima è stata quella di scrivere una lettera da indirizzare a tutti gli enti competenti, quindi regione, comune, rettorato. E la lettera si trova online sulle nostre pagine Facebook ed Instagram e stiamo raccogliendo appunto le firme. E oltre alle firme ci è sembrato opportuno raccogliere anche le testimonianze, ovvero che come se la stanno vivendo gli studenti, ma anche i genitori. Ci sono arrivate testimonianze di genitori o privati cittadini. Ovviamente la situazione è veramente drastica, nel senso che quando abbiamo iniziato non pensavamo di raccogliere testimonianze così dure, così forti. Ci siamo poi rivisti un'altra volta per organizzare il presidio che si è tenuto ieri, in cui volevamo proprio, diciamo, intercettare le autorità e far sentire la nostra voce, per consegnare la lettera e rivendicare il diritto allo studio di tutti e di tutte. Siamo stati a De Ferrari verso le 6, ci siamo ritrovati lì con studenti, anche privati cittadini.
Sì, tutti a distanza di sicurezza, eravamo circa una trentina in tutto.
Sì.
Però.
E la cosa che abbiamo fatto, che ci è sembrato opportuno, è stata quella di leggere proprio le testimonianze in forma anonima, ovviamente, delle che avevamo raccolto. Ad ora sono 180 circa, e le abbiamo lette perché quelle parlano da sé più di altri 1.000 discorsi e nostre opinioni. Ovviamente c'è stata una parte introduttiva e poi abbiamo iniziato a leggere. E questo è un po' come è nato. Poi appunto abbiamo passato la parola fra gruppi amici, si è un po' ampliato, direi, il gruppo. Siamo partiti in pochi, eravamo 5 e adesso siamo 10, una cosa del
Anche un po'
genere,
di più.
anche un po' di più. C'è un po' di tutto, c'è una ragazza che fa ingegneria, una ragazza che fa psicologia, altri che fanno storia, uno che fa economia, quindi siamo un po' un gruppo misto. Ovviamente, rispetto alle petizioni che ci sono state precedentemente, noi l'abbiamo aperta a tutti, nel senso non solo gli studenti, ma anche i genitori, che in molti casi hanno perso il lavoro e sono loro a dover pagare la rata universitaria del figlio.
Compresi gli affitti, eccetera.
Poi c'è tutto il problema degli studenti fuori sede, che sono o gli studenti lavoratori o gli studenti lavoratori fuori sede, come Giulio qua ben testimonia, che anche loro ovviamente si trovano in problemi assai grandi, perché affitto, terza rata, spese alimentari, non ci chiedo.
Certo, certo. No, io volevo dire solo una cosa che ho potuto notare con la giornata di ieri, ma anche da quando avete lanciato l'appello. Insomma, dopo tanti anni a Genova gli studenti universitari tentano di organizzarsi, no? Cioè tentano di porre degli elementi critici rispetto a quello che accade all'interno del mondo dell'università, e appunto con la crisi sanitaria e con la conseguente crisi economica legata all'emergenza Covid emergono le problematiche e da questo punto di vista c'è stato un tentativo di organizzazione che non si vedeva da tanto tempo. Cioè, sono onesto, questo sarà almeno 6 o 7 anni che all'interno dell'università non c'è manca proprio una presenza o una voce che esprima appunto le necessità degli studenti. Quello che volevo chiedere è, di tutte queste testimonianze che voi avete raccolto, qual è il punto comune, no? Qual è la preoccupazione comune rispetto a quello che avete sentito?
Bene, come punto comune, in realtà ce ne sono tanti. Forse quello che ci ha colpito un po' di più è che molte testimonianze presentano il fatto che per i problemi economici che ha portato questa crisi stanno valutando seriamente di interrompere gli studi. Quello, anche la statistica, anche i dati che vengono fatti a livello nazionale confermano il fatto che sia previsto un drastico calo delle immatricolazioni. E questo sinceramente è una cosa che le autorità competenti dovrebbero pensarci concretamente, perché comunque ovviamente si rifà molto sul lato economico della situazione universitaria.
E sicuramente viene a mancare uno dei diritti fondamentali della Costituzione, che è il diritto allo studio.
Certo. Beh, poi ieri, insomma, eravamo presenti anche noi al presidio, abbiamo avuto modo di vedere che il presidente Toti è sceso dal Palazzo della Regione per fare la consueta conferenza stampa e ha parlato diciamo, tra virgolette, con una vostra delegazione, se vogliamo metterla così. Insomma, quali sono state le vostre impressioni? Sappiamo che comunque la regione in materia di diritto allo studio qualcosa può fare, almeno dal mio punto di vista, quello che mi è sembrato di capire ieri. Insomma, Toti, insieme al suo entourage, ha cercato un po' di rigirarsela. Non so quali sono state le vostre impressioni e se poi in futuro avete in mente di proporre dei punti da sottoporgli un po' più specifici.
Allora, le nostre impressioni, come hai ben detto tu, Alessio, ci è sembrato molto che riversasse la patata bollente a Roma, diciamo così, non assumendosi responsabilità. Nel senso che lui continuava a ripetere, avete ragione, però noi come regione non possiamo far nulla. Le università sono, diciamo, controllate
Dal ministero direttamente.
esattamente. Però quello che, cioè, effettivamente il presidente, cioè, i presidenti delle regioni devono, nei loro, cioè, nelle regioni di competenza, garantire il diritto allo studio, cioè, hanno un organo che deve, cioè, che deve fare questo a livello regionale. E quindi quello che ci è sembrato a noi è stato veramente un po' quello di lasciar dire dovete andare a protestare a Roma, va bene, ok, come primo passaggio, però ci sembrava comunque la regione, qui a Roma sono 5 ore di treno, ci sembrava giusto, no?
E... No, certo.
Posso spostare fino al 3 giugno.
Esatto, c'è una serie di cose che veniva un po' da ridere.
Sì, erano un po' fuori dal mondo, assolutamente. Sì, ha cercato di sviare semplicemente quello che potrebbe seriamente fare, secondo me. E, cioè, nel senso, e questo vale sia per la regione che ovviamente per l'università, secondo me, a mio parere, poiché sembra che le cose siano rimaste come prima, e non si sono fatte molte domande riguardo agli studenti, come se la stanno passando e devono pagare una rata in questo periodo.
Sì, ci è sembrata che un po' l'idea comune, cioè, è quella, ok, adesso è finita l'emergenza, torniamo alla normalità, ma la normalità non esiste più, cioè adesso la situazione non è uguale a quella di 4 mesi fa, è impossibile questo negarlo. E abbiamo fatto notare che comunque l'ISEE non è più uno strumento valido per, diciamo, basare la tassa universitaria, perché molte famiglie, soprattutto persone che lavorano nel terziario, che è stato quello più colpito, hanno sospeso le loro attività per mesi e ovviamente sono passati da una fascia all'altra, per cui ci è sembrato,
esatto,
su quello ci dava ragione, però avete ragione, ok, grazie.
Sì, no, certo, anche perché poi insomma la regione comunque fornisce le borse di studio, regola gli alloggi universitari, tutte queste cose qua, quindi insomma, come dite giustamente anche voi, non è che proprio non possa fare niente. Comunque, insomma, immagino che era una risposta che un po' tutti ci aspettavamo, però credo che comunque sia stato importante anche per avere un momento di visibilità e per, insomma, dare anche un segnale agli altri studenti che esiste una realtà che comunque si impegna e che sta provando a mettere qualche punto sul piatto, al centro della questione.
Giusto stamattina mi sono arrivati alcuni messaggi da parte di studenti, ma come posso partecipare anch'io alla riunione? Bravi che siete scesi, e così via. Quindi sì, qualcosa abbiamo fatto.
Sì, poi tornando a ieri, comunque, cioè, una cosa che mi è piaciuta è il fatto che Toti alla fine in conferenza stampa, abbiamo pubblicato il video su Facebook e anche su Instagram, abbia detto effettivamente che un dialogo tra studenti e istituzioni non c'è ancora stato, effettivamente. Cazzo, sono 3 mesi di quarantena.
Anche se il discorso, analizzandolo bene, cioè, si vede proprio quello che abbiamo appena descritto, che lui rimbalza un po', dice,
sì, rimbalza, però comunque ammette forse un limite che si sono resi conto forse solo adesso. Delle istituzioni nei,
no, lui parla che comunque, cioè lui dice che come regione ha già provveduto in quanto ha finanziato questa agenzia dello studio, esattamente, però diminuendo la rata, però questa cosa, cioè,
no,
non l'abbiamo notata, cioè noi non l'abbiamo vista, siamo andati a cercare, però,
cioè, nel senso, tocca pochi, diciamo, forse un provvedimento del genere,
sì, perché loro hanno garantito le borse che hanno vinto gli studenti a settembre.
Appunto.
Sì, cioè, sono parole un po' all'aria proprio per riempire un discorso e dire che hai fatto qualcosa per l'istruzione.
Sì.
Esatto. E in realtà, cioè, io sono fuori dal mondo universitario, io non ho neanche mai frequentato l'università, sono semplicemente un diplomato, però comunque quando ero a scuola facevo attività studentesca, ero impegnato nel movimento studentesco e così via, e per assurdo anche una volta mi è capitato di parlare con quello che una volta era l'assessore regionale di istruzione Rossetti, quando c'era ancora la giunta del PD, e nell'incontro di ieri mi è sembrato quasi la stessa replica, cioè della serie sì, noi in materia di diritto allo studio possiamo fare qualcosa, parliamone, e si riduceva un po' tutto a frasi fatte, a discorsi.
Quello che ci ha chiesto di fare,
sì,
chiesto di portare un elenco puntato delle nostre proposte.
Sì, perché la lettera.
Sì, esattamente, non riuscivo a leggerla tutta.
Eh beh, certo, questo poi sarà sicuramente, insomma, la battaglia che sarà da portare avanti, almeno credo, no? Insomma, i punti che voi proponete saranno anche un modo per incalzare la giunta, per capire, insomma, se veramente le parole che ha detto Totti riuscirà a rispettarle. E niente.
Totti è anche in campagna elettorale, come si vede, visto che
appunto.
I giornali sono monotematici.
Sì.
Quindi sì, è in campagna elettorale, questo, cioè, sicuramente mostrarsi propenso gli dà anche una buona immagine, cosa che noi sfruttiamo assolutamente. Come dicevo a Giulio, cioè, a me personalmente, poi Giulio ha ragione, cioè, la politica italiana è sempre stata così, cioè, il fatto che comunque il politico, noi portiamo un problema, e poi al politico proporci delle proposte. Noi siamo la voce, diciamo la voce, poi no, perché abbiamo raccolto solo 2000 firme, però ci è sembrato un po' assurdo, ah no, perché le vostre proposte sono a livello burocratico, eccetera, non sono attuabili. Grazie, però noi non siamo, cioè, nel senso, io non ho le competenze per fare questo. È anche un po'...
No, certo, assolutamente. E va bene, sicuramente, guarda, io lo valuto come un ottimo inizio da parte vostra, cioè, mi ha fatto molto piacere partecipare alla di ieri. Vi volevo chiedere un'altra cosa che sicuramente voi avete vissuto anche in prima persona, è tutta la questione della didattica a distanza, delle lezioni online, come ha influito anche sull'offerta formativa, insomma. Sappiamo che non è stato uguale per tutti, perché comunque, insomma, anche avere a disposizione una connessione valida, un PC che funzioni, che non si interrompa la connessione, queste cose qua, insomma, purtroppo in Italia non è ancora una cosa così scontata.
Certo. Beh, come usufruizione della didattica a distanza, personalmente sono stato molto fortunato, perché un anno fa circa avevo fatto un investimento per comprarmi un computer serio, appunto per la prospettiva di iscrivermi per l'università. Avessi dovuto fare un investimento del genere qualche mese fa, quando era iniziata appunto la didattica a distanza, non avrei potuto permettermelo assolutamente. Comunque, cioè... La didattica a distanza ha funzionato in parte e anche molto bene, soprattutto per la passione che ci hanno messo i docenti e per le piattaforme che l'università offre, ovvero Microsoft Teams, che ha dato possibilità proprio di fare queste lezioni virtuali. E da dire anche che comunque alcuni professori, e effettivamente ci arrivano anche nelle testimonianze, alcune critiche al fatto che a molti professori non si fanno proprio sentire minimamente e hanno bloccato proprio tutto
Sì.
quanto.
Bisogna fare forse due distinzioni. Da una parte, secondo me, il punto è che, come diceva Giulio, è molto classista, nel senso che chi ha il computer, i dispositivi, ha il wifi che funziona bene, il microfono, eccetera, fa una buona didattica, perché i professori, come dice Giulio, si stanno anche sbattendo per farla. Quindi da una parte c'è questo, che non tutti usufruiscono nello stesso modo, non tutti hanno a casa una situazione
Stabile.
stabile in cui fare lezione normalmente.
Sì, anche per il fatto che comunque in questa quarantena tanti hanno lavorato online e boh, è difficile che
Una
una
famiglia abbia
famiglia
quattro
abbia. Sì,
computer.
esattamente. Quindi o ti arrangi con lo smartphone, ma assolutamente non è la stessa cosa, ci manca solo. Oppure.
Ce l'hai lì. E l'altra distinzione, bisogna anche dire che bisogna distinguere fra facoltà umanistiche e facoltà scientifiche, perché molte delle testimonianze provengono da studenti che frequentano ingegneria, chimica, infermieristica, cioè tutte università e facoltà che prevedono dei laboratori in presenza, in cui appunto lo studente si deve mettere alla prova con degli strumenti che a casa assolutamente non può avere. Cioè, prendiamo un laboratorio di chimica, a casa un laboratorio di chimica non si può avere. Per cui i
Certo.
laboratori vengono fatti online, in cui vengono, come raccontava Alessia, un'altra del nostro gruppo, vengono fatte mandando delle schede tecniche e tu devi dare l'esame uguale senza aver fatto il laboratorio, che non è possibile.
Sì, 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 sì. Ma infatti, collegato a questo, vi volevo chiedere, tutti i servizi che, al di là delle lezioni frontali, che normalmente l'università offre, cioè come sono proseguiti? Penso ai servizi bibliotecari, ai prestiti, cioè penso a un ragazzo che magari si doveva laureare in questo periodo, si deve laureare in questo periodo, cioè anche banalmente per la scrittura della tesi, chiaro che i servizi bibliotecari sono fondamentali, la possibilità di anche di avere un allo studio, insomma... vi volevo chiedere come è influito questa cosa qua.
Beh, allora, i prestiti sono tutti online, ovviamente, quindi il più possibile si utilizza le piattaforme online. E certo che comunque, appunto, mi parli di tesi, ho letto qualche giorno fa una testimonianza che c'era arrivata appunto sul fatto che non è impossibile scrivere una tesi utilizzando solo un computer e non avendo la possibilità diretta di usufruire di un libro determinato in una biblioteca. E quindi qui c'è sì, qui questo ha rallentato assolutamente i processi accademici di moltissimi, soprattutto quelli che vogliono scrivere la tesi o quelli che vogliono laurearsi, appunto, e appunto sì, anche dell'usufruizione dei laboratori, che effettivamente tanti anche dovranno laurearsi nel prossimo semestre, perché magari non possono fare abbastanza di tirocini oppure ore di laboratorio.
Esattamente, quindi praticamente gli spazi comuni sono chiusi, quindi aula studio, gli spazi interni alle varie facoltà, sono chiuse le biblioteche. L'altra cosa che ci è giunta, che ci è sembrata assurda, è che gli studenti continuano a pagare il servizio mensa incluso nella borsa di studio quando vinci il posto, diciamo, alla casa dello studente, però non possono, la casa dello studente è mezza chiusa, quindi molti studenti però continuano a pagare la mensa,
sì,
il posto.
Una cosa da dibattere effettivamente è la monetizzazione di servizi che non sono usufruiti. Ovviamente, come
certo.
Che mi hanno detto in Spagna il servizio mensa comunque è ancora garantito come con servizio da sporto a casa.
Sì, Speedy Pizza ha avuto la stato per portare i piatti della mensa agli universitari, agli studenti, sì, delle scuole medie che hanno appunto hanno la mensa durante l'orario scolastico.
Sì. Ma io penso anche banalmente a un ragazzo che si deve laureare adesso, che deve fare la tesi, c'è il rischio che anche che finisca fuori corso e quindi deve pagare,
esattamente,
deve pagare le tasse universitarie aggiuntive. E sappiamo tutti che se finisci fuori corso c'è una sorta di penale, cosa non mi ricordo. Devi pagare più tasse.
Devi pagare più tasse.
Quello che fanno alcuni professori, come mi è capitato a me, che ho seguito ed era prevista una tesi di completamento per l'esame che ti dava qualche credito, è che visto che biblioteche e spazi così, la professoressa si è cercata su internet tutti i libri online, ci ha mandato le altre online, ci ha detto che comunque si possono scaricare in modo gratis usando quel programma contro programma, per cui ci sono professori che hanno capito anche questo problema dei libri, perché non se ne parla tanto di questo.
Ok, io non so se Maria Elena voleva aggiungere qualcosa, voleva fare delle domande.
Ma sì, in realtà volevo chiedere una cosa, cioè nel senso, innanzitutto se volete un po' spiegarci se avete già pensato a come proseguire, diciamo, questo. D'accordo con voi che comunque bisogna continuare ad incalzare anche a livello regionale, perché come giustamente dite, nessuno è assolto e sono tutti coinvolti, anche appunto gli stessi enti locali. E poi l'altra cosa che vi volevo chiedere è se pensate anche di prendere contatti magari con altri gruppi che a livello nazionale stanno facendo questa stessa lotta, perché effettivamente mi sembra che sta partendo e che forse adesso appunto, non so se sapete, però stamattina o ieri sera è stato firmato finalmente il decreto rilancio, quindi lì è previsto per esempio che il Ministero dell'Università e della Ricerca stanzi dei fondi per gli atenei per anche, diciamo, agevolare. Però il ministero adesso deve provvedere, quindi penso che adesso far sentire la propria voce sia importante proprio per far arrivare al ministero la richiesta che questi fondi siano stanziati in maniera uguale a tutti gli atenei e in modo da garantire a tutti il diritto allo studio, come dite voi. Quindi mi chiedevo se pensate anche di provare a portare la cosa a livello nazionale per renderla ancora più evidente.
Ok, allora continueremo appunto a trovarci e discuteremo anche appunto di contattare effettivamente gruppi che effettivamente che, cioè, nella praticità dei fatti effettivamente abbiamo allestito dei contatti con gruppi non liguri nemmeno, cioè di alcune regioni che stanno seguendo appunto la stessa lotta. È una cosa da discutere, però i contatti sono avviati e penso che comunque ci uniremo nella causa comune, perché effettivamente stiamo seguendo tutti quanti quella causa e cercheremo di arrivarci. Sì, intanto. Cioè, sabato ci sarà un corteo riguardo agli studenti
e agli insegnanti,
per il fatto effettivamente del fatto che siamo senza scuola. Qua a Genova, mi sembra.
Esatto, parteciperemo come
studio.
L'altra cosa, abbiamo, come diceva Giulia, abbiamo contatti con altre due regioni, principalmente Lazio e Piemonte. Quello avevamo già nell'ottica di entrare un po' a livello nazionale, in quanto abbiamo diffuso anche la nostra lettera, che poi era molto direzionata a Onige, ai nostri amici che vivono in altre città, ovviamente
degli altri atenei, ovviamente, perché davvero la causa è la stessa.
Esattamente, per una volta abbiamo una causa, un motivo che ci accomuna tutti e speriamo un attimo di farci sentire, quello sì.
Certo. No, bravi che avete detto il presidio di sabato, perché anche noi come Potere al Popolo parteciperemo e insomma appunto volevamo appunto rilanciarlo anche oggi in radio e quindi niente, l'appuntamento sarà alle 15:30 davanti alla prefettura. La questione fondamentale sarà quella appunto della riapertura della scuola a settembre, perché insomma con la didattica online non si può assolutamente continuare e lo Stato deve garantire la riapertura delle scuole anche per un semplice discorso di giustizia, no? Cioè della serie, quello che dicevamo prima, non tutti possono seguire la didattica online alla stessa maniera, non tutti hanno i mezzi a disposizione per seguire la didattica online e quindi di conseguenza c'è la necessità di vivere la scuola anche per un discorso banalmente anche educativo e didattico. Cioè un conto è fare la lezione online, io mi immagino a un ragazzino che passa dalle elementari alle medie e deve fare la sua prima lezione di prima media, se si ritrova a farlo online o farlo in classe, cioè, c'è una bella differenza. E quindi niente, insomma, le ragioni sono queste e poi chiaramente il perno centrale è quello che la scuola statale, la scuola pubblica deve essere finanziata. Covid o non Covid, insomma, il diritto allo studio deve essere garantito.
Scuole private hanno ricevuto quanto?
No. Hanno stanziato un fondo con il decreto del 17 marzo, esatto, riguardo al Ministero dell'Istruzione, che avrebbe Ministero dell'Università e della Ricerca, di 50 milioni totali da distribuire agli atenei, sia pubblici che privati. Sì, quello ci ha fatto un po' ridere anche.
Sì.
Anche, tra l'altro, la cosa che ci ha fatto molto più ridere è che questa materialmente non sono ancora stati stanziati.
Sì, ma poi c'è la cosa che, insomma, a me fa particolarmente incazzare, è anche che tutto il mondo delle scuole private paritarie si sta mobilitando per chiedere fondi. Cioè, insomma, la scuola paritaria in Italia rappresenta 180.000 studenti, e non mi ricordo quanto di personale docente, non a differenza di 7 milioni di alunni della scuola statale. Quindi rendiamoci anche un attimo conto di cosa rappresenta sul piazzo della bilancia, e insomma, e si stanno mobilitando per appunto rivendicare la libertà della scelta educativa. Il problema è che insomma dal loro punto di vista la libertà della scelta educativa è prevista solo per chi può permettersela, perché se andiamo a guardare le rette delle scuole paritarie e private non mi sembra così molto accessibili. E quindi anche a Genova tutto il mondo della destra, soprattutto collegata a Totti, appunto, sta facendo questa battaglia per chiedere finanziamenti alle scuole paritarie, che rischiano di morire. Non si capisce bene come, però insomma c'è questo grido di allarme da parte loro, cioè, è veramente, dal mio punto di vista, una presa per il culo, secondo me, visto che dietro insomma hanno fondazioni e enti religiosi che di soldi ne potrebbero mettere a disposizione a bizzeffe.
Sì. Ricerca meglio degli altri.
No, infatti, vabbè, questa è una questione vecchia, però sì, mi sembra che per esempio tra i fondi che la Regione Liguria ha stanziato, per esempio per le famiglie, per avere un rimborso parziale dell'acquisto di computer, tablet, eccetera, infatti fossero beneficiati in ugual modo gli studenti delle paritarie come quelli della scuola pubblica, e questo ovviamente è inaccettabile. E poi nel mondo della ricerca il problema si pone allo stesso modo, nel senso che comunque... Cioè, purtroppo poi lì c'è tutta la questione della valutazione degli atenei e della ricerca, che diciamo lascia un po' il tempo che trova nel momento in cui, cioè, uno, nel senso, finanziare in base a quello che uno ha fatto ha poco senso nel momento in cui uno può fare proprio grazie ai fondi che riceve, quindi insomma... purtroppo è un problema che non è ancora risolto, insomma.
Certo. E se non c'è altro, se non vogliamo aggiungere altro, io direi che ci vediamo intanto sabato in piazza davanti alla prefettura per sostenere il presidio.